io non voglio. Benissimo, siamo tornati in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout dopo il racconto insomma rispetto alla storia un po' più degli albori del Clapton FC, e siamo arrivati diciamo appunto al punto di svolta nel 2018 che il club ha avuto appunto diventando da Clapton FC a Clapton Community Football Club. Abbiamo qui in diretta Tommaso, insomma tifoso e membro del Clapton Community Football Club. Facciamo una prova tecnica. Tommy, ci senti?
Ciao, vi sento bene, voi mi sentite?
Sì, perfetto. E niente, volevamo appunto chiederti se ci potevi un secondo approfondire la questione del passaggio appunto da Clapton FC a Clapton Community Football Club, cosa è significato per appunto sia gli ultra, i tifosi, ma in generale per la squadra e per il quartiere intero, e appunto anche per darci un po' una cornice rispetto a quello che è poi il posto, il luogo dove è collocato il Clapton. Quindi partirei da appunto questo passaggio che c'è stato nel 2018 e poi magari appunto andiamo ad analizzare più il quartiere dove è collocato il Clapton. A te la parola, Tommy.
Certo, grazie. No, prima di tutto volevo dirti che la sintesi che avete fatto della storia, anche un po' del passaggio, è quasi perfetta, perché ci sono delle cose un po' complesse ovviamente, però era veramente come è andata. Il problema più grande per noi era insomma la gestione di questa squadra, che ormai era in mano ad una persona sola, quando invece da statuto doveva essere una membership che doveva gestire la squadra. Quello che è successo, e che ci tengo a dire, che forse ci rende un po' diversi anche da altre squadre di calcio popolare, altre squadre popolari, è il fatto che dalla nostra noi avevamo i membri a vita, ovvero persone che sono sempre state tifose della squadra, che erano membri e che sono stati premiati essendo membri a vita, un po' come, che ne so, i senatori a vita, diciamo. E noi abbiamo chiesto il permesso a loro e abbiamo detto: ma se noi adesso diventiamo Clapton Community Football Club e creiamo questa nuova squadra, voi chi riconoscete come la continuazione della storia di questo club? E loro ci hanno dato ecco, via libera, e hanno detto: siete voi che state portando avanti quello che era il Clapton. Quindi c'è anche questo aspetto che in fondo per noi conta molto, perché non siamo una squadra, no? Una nuova squadra. I problemi erano comunque che, ecco, mettiamola proprio terra, il proprietario si stava intascando tutti i soldi, non c'erano investimenti. E proprio una cosa a cui pensavo prima, uno dei problemi più grandi del quartiere è che è un quartiere abbastanza difficile, come sta succedendo un po' in tutta Londra. Ci sono guerre tra gang di strada e tra ragazzi, e una squadra che soprattutto con tutti i soldi che faceva, perché era l'unica squadra noi stavamo in nona serie, decima serie inglese, e le altre squadre avevano non so, 20-30 tifosi in media, al Clapton ce n'erano 300-400, questi erano tutti i soldi che entravano, che non venivano investiti per niente nel quartiere, come dicevi anche tu, tant'è che non c'erano squadre giovanili, e quindi già soltanto una squadra di calcio per i ragazzi nel quartiere sarebbe stata avrebbe fatto molto, e invece è stato lasciato tutto all'abbandono totale. E infatti poi dopo quello che succede, avendo smesso di pagare anche persino l'affitto dello stadio, poi il proprietario è stato cacciato via, quindi dal proprietario dello stadio.
Quindi diciamo che la rottura principale del Clapton, e quindi diciamo la svolta, il punto di rottura, è stato appunto della parte storica del Clapton e la tifoseria Ultras con il presidente, che sostanzialmente non era più in linea con quelle che erano le ambizioni o comunque la storia del Clapton, giusto Tommy?
Certo, ma infatti per questi 20 anni in cui lui è stato presidente, proprietario, padrone della squadra, per 20 anni c'è stata un'associazione di tifosi, che erano i vecchi tifosi comunque, perché alla fine su una storia di 140 anni, per esempio gli Ultras sono arrivati nel 2012, che è una frazione piccolissima, però queste altre persone erano impegnate già dagli anni 70, c'è chi era stato segretario della squadra negli anni 70, quando lui ha comprato la squadra loro hanno continuato comunque a combattere questa battaglia per cercare un po' di riaprire la membership, rendere possibile il ritorno dei tifosi alla gestione, alle decisioni della società, però questo non è mai successo, quindi c'era parallelamente gli ultras, ma c'era anche questa associazione che spingeva e noi lavoravamo un po' insieme, e poi alla fine però siamo arrivati a questo punto di svolta, alla rottura totale, quando il proprietario ha messo, per fuggire dai casi, dai problemi che ci avrebbe avuto con la legge, ha messo in liquidazione il campo, insomma, e quindi abbiamo detto vabbè, adesso facciamo il boicottaggio di tutte le partite. E poi ci è arrivata la decisione di fare questa squadra che, ecco, è la continuazione del Clapton originale.
Ok, no, hai perfettamente chiarito quello che mi e in realtà credo ci interessava rispetto alla storia del Clapton e appunto a questa svolta. E che appunto diciamo che è un ottimo esempio anche oltre i confini nazionali di come si può evolvere appunto una, cioè può essere comunque uno spunto di riflessione per appunto in qualche modo tra virgolette, mille virgolette, provare a pensare a un tipo di calcio più vicino a quelli che sono gli ideali d'appartenenza o comunque al quartiere. E infatti schizziamo sulla seconda domanda, ti volevamo un po' chiedere il Clapton, quindi parliamo di Clapton Community Football Club, i tifosi, gli ultra, chiamiamoli come vogliamo, rispetto al quartiere, come ci si pone, come si pongono, quali sono le prospettive sul quartiere, le vostre azioni rispetto al quartiere e appunto alla gente che vive lì, ecco.
Sicuramente adesso il momento è stato un momento un po' di transizione, soprattutto essendo nati da poco c'è anche un po' da riassestare tutte le energie, perché quando eravamo soltanto tifosi, ovviamente anche chiunque gestisca una squadra di calcio popolare lo sa, da tifoso diciamo che è facile, no? Un lavoro molto semplice. Quando invece poi capita la volta che devi ritrovare la maglia che è stata lasciata di qua a lavare, cioè insomma la quantità di lavoro è cresciuta esponenzialmente, però comunque abbiamo sempre cercato di continuare a ragionare molto e portare sia portare persone allo stadio, anche cercando di coinvolgerle a venire, a farle sentire un ambiente che comunque non è quell'ambiente solito, adesso non voglio dire cose nemmeno populiste o banali, però insomma un ambiente sessista, omofobo, noi abbiamo sempre puntato molto su questa cosa, e quindi questo già ci ha avvicinato molto alle persone che stavano intorno alla squadra, ma soprattutto adesso nel momento in cui ci troviamo ora siamo in un momento di passaggio, perché quando abbiamo fondato la squadra ci siamo dovuti spostare, quindi siamo spostati in un quartiere un po' più a nord, però comunque anche lì abbiamo mantenuto contatti con le associazioni con cui lavoravamo già prima come tifosi, ma pure con le banche alimentari, quindi ad ogni partita diciamo organizziamo il banco alimentare per le donazioni del cibo, per associazioni diverse, abbiamo lavorato con varie associazioni che lavorano anche soprattutto con rifugiati o con madri single che vivono in condizioni che hanno problemi anche con in case temporanee, ecco, vengono messe in dei dormitori, e c'è questa associazione che le aiuta e cerca di seguirle, e quindi anche lì abbiamo fatto un lavoro cercando di donare mascherine in questo periodo del lockdown, abbiamo lavorato anche con associazioni per i diritti LGBT, insomma il lavoro che abbiamo fatto è sempre stato in un raggio di pochi chilometri da dove la squadra gioca. Quello che adesso sta diventando però un obiettivo principale è che siamo finalmente riusciti a ritornare ad avere in mano, a gestire lo stadio storico del Clapton, e quello sarà poi un momento di svolta, perché lì avremo poi uno spazio fisico in cui poter organizzare le attività, sarà uno spazio che è aperto dal lunedì alla domenica, quindi noi, ecco, la nostra prospettiva è molto più legata sul territorio anche in futuro, con un progetto a lungo termine.
Ciao Tommaso, io volevo chiederti ancora un paio, diciamo, di curiosità. Una è questa sullo stadio, perché mi sembra, cioè, anche un bel momento di riappropriazione, tornare, rimettere la squadra nel campo dove è stata per più di 100 anni, al centro della propria comunità, no? Della comunità di cui si fa parte,
Sì, sì, sì.
di cui si è parte, è una cosa molto interessante. E quindi, se vuoi raccontarci due cose in più. E invece una seconda, che diciamo è stata una notizia che è un po' rimbalzata soprattutto nei giri dello sport popolare, ed è la questione delle maglie che omaggiano le brigate internazionali della guerra civile spagnola. E quindi volevo chiederti così due aneddoti, un po', se ci racconti, diciamo, questa storia.
Sì, no, certo, la storia delle maglie è diventata una gioia, ma anche un dolore, perché potete immaginare, forse se avete letto, è stata anche gestirla a volte, non è stato facilissimo, visti i nostri mezzi. In sintesi è successo che abbiamo fondato la squadra nell'estate, ad aprile 2018. Eravamo 200 membri, abbiamo detto, vabbè, facciamo per la seconda maglia, perché non facciamo magari una votazione, un concorso? Ogni membro può mandare, possono, i membri possono mandare le loro proposte di design e poi lo votiamo insieme. Beh, facciamo queste maglie. Quindi abbiamo ordinato dalla Rage, che magari conoscete già perché produce comunque maglie solo per squadre antifasciste e di calcio sport popolare. E quindi abbiamo detto, stampiamo un po' di maglie e va bene così. Quello che è successo è che dopo la prima amichevole, un tweet con della foto della maglia, questa che aveva vinto, quindi non era stata nemmeno una scelta di marketing, è rimbalzata su Twitter e niente, in Spagna è diventata virale. Io confesso, stavo al mare e i miei amici mi hanno detto: guarda, c'è qualche problema col sito, non funziona più, si è rotto. E quindi io che gestisco un po' la parte, quella IT, diciamo, della squadra, mi sono messo sulla spiaggia dal cellulare a cercare di capire che succedeva, perché questo sito era morto, non si accedeva più. E abbiamo avuto in 2 giorni 6.000 ordini di maglie. All'inizio pensavo addirittura fosse uno scherzo, non so. Sostanzialmente quello che è successo è proprio ieri ho ricevuto... Come scusa?
No, 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 vai Tommy.
Ah, scusate, no, dicevo, è sostanzialmente quello che è successo, cioè adesso dei dati, è che per una cosa che era nata veramente come un progetto abbastanza piccolo, per cui eravamo preoccupati anche per i soldi, ovviamente, perché abbiamo avuto questa fortuna che la maglia è diventata virale. E vi posso dire che ad oggi, perché mi hanno dato i dati poco fa, abbiamo venduto della seconda maglia, ne abbiamo vendute 13.900 tipo in giro per il mondo. Questo poi soprattutto sicuramente ci ha spaventato molto meno anche nella gestione della squadra, perché in 2 anni adesso abbiamo già 10 squadre, tra anche sport diversi, quindi sicuramente i soldi ci servivano e tutto è stato ovviamente reinvestito nella squadra. Però è arrivata anche la fortuna, e questo si lega alla prima domanda che mi facevi, per questo sono partito dalla seconda. La fortuna è stata che il proprietario della squadra che noi stavamo combattendo è stato cacciato dai proprietari dello stadio. Proprietari dello stadio, tra l'altro, sono l'Heineken, così che fa la birra. E l'Heineken l'ha cacciato perché non pagava più l'affitto. Poi ovviamente lui ha cercato scuse dicendo che però stava in liquidazione. Comunque, quello che è successo è che l'Heineken ci ha contattato e ci ha detto: vabbè, lo volete affittare voi questo stadio? Abbiamo mandato un progetto per spiegare qual era la nostra idea per tornare a fare sport per la comunità e per il quartiere. Abbiamo detto: beh, sì, il progetto ci piace. E già lì eravamo impazziti perché era una battaglia vinta. invece abbiamo vinto proprio la guerra, perché dopo 2 settimane invece Heineken ci ha detto: guardate, abbiamo cambiato idea, tanto noi con Sustelli ci facciamo poco, lo volete comprare? E quindi ci siamo trovati a diventare proprietari di uno stadio. In tutto ciò qua c'è anche il particolare che uno stadio intero non si sa perché costa quasi un quarto, un quinto di quello che costa un appartamento a Londra. Comunque ci si aprono tutti altri discorsi anche sulla questione immobiliare, che se ne dovrebbe parlare per ora. Comunque adesso siamo diventati proprietari dello stadio storico del Clapton. Questo stadio che noi avevamo già comunque protetto, l'avevamo fatto diventare si chiama community asset value, sostanzialmente un valore per la comunità, un edificio che ha valore per la comunità, quindi questo già lo difendeva dall'eventuale speculazione edilizia, perché qualsiasi spazio vuoto a Londra ormai viene occupato da grattacieli e case. Quindi questo è stato salvato. Siamo diventati proprietari anche del terreno, perché c'è anche lì tutta una questione, ma comunque siamo proprietari di terreno e stadio, perché altre volte potresti diventare proprietario dell'edificio, ma non proprietario del terreno in questo paese. E adesso sono iniziati i lavori. Probabilmente potremmo già giocarci nella prossima stagione ancora. Siamo sicuri al 100%, però purtroppo si è rallentato un po' tutto con la questione
del Covid.
Quello che c'ha, che a noi piace è l'idea proprio di uno spazio per tutti, davvero per tutti.
Ci auguriamo, Tommy, che possa assolutamente diventarlo anche un. Ripeto, non so se si è sentito, insomma, ci auguriamo che appunto questo punto di riferimento per il quartiere, uno spazio aperto a tutti e a tutte, possa realmente realizzarsi. Io, Tommy, ti ringrazio molto per l'approfondimento.
Io direi che per l'inaugurazione potremmo anche preparare un amichevole con la rappresentativa torinese.
Sì, esatto, abbiamo anche le stesse maglie, le prime.
Facilissima quindi giocarla tutti e due con la prima
maglia. Ci mettiamo 22 maglie bianco-rosse e la buttiamo in caciara.
Ma sì, tutti a bracci, vabbè, per me io tanto non gioco, quindi no, però volentieri. Seguite un attimo, se volete, potete trovare tutto anche sul sito claptoncfc.co.uk, altrimenti c'è anche un sito in cui mettiamo gli aggiornamenti su come stanno andando i lavori per lo stadio, che è invece oldspotted.dog.
Perfetto.
Quindi, se volete potete dare un'occhiata anche lì. Grazie mille davvero per lo spazio.
Grazie a te, Tommy, e speriamo di vederci presto o da noi o magari in una bella amichevole estiva nel bel sole di Londra.
Beh, certo, sì, esatto.
Speriamo di chiappa al sole se venimo su, ecco.